Ci siamo, siamo sempre noi,
sì,
sempre nel
qui.
Pomeriggio di TMV Radio Maracanà, Marco Piccari, Leonora Marini, numero sempre il solito 331 8200 213. Dice vabbè, qui sono tutti un po' arrabbiati, no, dice non vogliono dare il merito al Real Madrid perché c'è Ancelotti, visto che è stato definito bollito da tanti, ma non mi sembra che è stato detto questo. Ha battuto fuori il Chelsea, onore a Carlo e i suoi calciatori, fa da bollito in Europa più che per esempio Conte e Allegri. Il calcio è di tutti, poi c'è chi lo gioca e chi partecipa, vabbè, ma non mi sembra che nessuno abbia dato qui da noi, insomma, questo, diciamo così, questa definizione su Ancelotti. Va bene, andiamo avanti?
Sì, andiamo avanti, sì. Perché dobbiamo ovviamente ora concentrarci sulle ultime due italiane rimaste a giocare le competizioni europee, quindi parliamo di Atalanta e Roma, ancora con Stefano Impallomeni, con Enzo Bucchioni, ma anche con Paolo Pacchioni, collega di RTL.
Ciao Paolo, ben trovato, e naturalmente un ciao a Enzo e Stefano.
Ciao a tutti,
ciao,
bentrovati.
Ciao, pomeriggio.
Allora, Paolo, sentite, facciamo una cosa, partiamo dall'Atalanta, vi faccio sentire un estratto di Gasperini, poi mi dite la vostra con un'Atalanta che si gioca tanto in questa notte, questo accesso insomma alla semifinale di Europa League.
Sì, sì, sì.
Vado?
Sì.
Dimmi, posso andare?
No, dico, c'è anche un sondaggio poi su Twitter, io lo ricordo.
Dopo lo prendiamo subito.
Proprio su queste
vai con
due.
Gasperini, poi sentiamo, facciamo un giro sull'Atalanta e quindi Roma, vai.
Beh, insomma, arriva dopo una sconfitta brutta in campionato, dopo una grande prestazione a Lipsia, e deve guardare avanti. L'Atalanta ha talmente tante partite da giocare, tutte molto importanti, oltretutto arriviamo verso il finale di stagione dove sono tutte più decisive e quindi credo che la cosa migliore sia sempre guardare avanti.
È stata una stagione un po' più complicata rispetto alle altre.
Questo lo vediamo, sì, indubbiamente sì, ma lo vedremo poi alla fine. Adesso tirare insomma, il risultato adesso è prematuro. Intanto abbiamo una partita domani sulla quale dobbiamo concentrarci, non abbiamo tempo per guardare a quello che abbiamo fatto di buono o di sbagliato. Imprevedibile, non lo so, perché chiaramente il ritorno diventa decisivo, deve uscire un vincitore, il pareggio non basta e quindi le partite di Coppa non so se sarà altrettanto bella tecnicamente, però sarà ricca di emozioni, quello sì, perché quando poi dentro e fuori crea sempre una grande tensione.
Sarà l'episodio a deciderla.
Può essere un episodio, possono essere più episodi, indubbiamente in questo tipo di gara l'episodio ha una valenza superiore.
Enzo, parto da te. È questa per salvare un po' la stagione? Questa stagione un po' difficile?
Certo, no, io ho la sensazione che, come si dice, si stia tirando fuori l'Atalanta quello che è ancora, proprio e lo metta in questa competizione per vedere di arrivare in fondo e possibilmente di vincerla, che potrebbe essere il timbro su un ciclo straordinario che però si avvia alla conclusione. I segnali sono forti e chiari, questa è stata la stagione, ricorderete, io in estate avevo messo l'Atalanta fra le possibili vincitrici dello scudetto, no? Perché
non
l'avevano venduto. No, lo dico con onestà che mi contraddistingue, c'erano delle motivazioni reali, cioè dopo 3 anni che ho fatto campionati straordinari, arrivi al top, non vendi nessuno, quell'Atalanta tutti gli anni aveva venduto qualcuno, era il segnale, e questo sembrava un segnale, invece teniamoci tutti perché vogliamo provare ad andare oltre. E evidentemente hanno fatto male i conti, come l'ho fatto io, in realtà era già finita la fame, la voglia di crescere ancora, di dimostrare, cioè tutte quelle componenti che avevano fatto grandissimo l'Atalanta, e piano piano si sono svanite. Non può essere solo l'infortunio a Zapata o Ilicic, cioè, che comunque incidono, ma complessivamente era una squadra che cresceva sempre, non è cresciuta più, anzi fuori dal girone della Champions per la prima volta alla terza partecipazione, in campionato mi pare sia in 10 punti in meno dell'anno scorso, e quindi fine ciclo probabilmente sì, e quello che resta lo sta cercando di metterlo in questa competizione, l'Europa League, che peraltro diventa complicato perché in casa l'Atalanta il peggio l'ha fatto in casa,
esatto.
Compreso l'eliminazione con il Villarreal, e quindi temo fortemente questa partita, anche se spero che, proprio perché l'Atalanta avrebbe bisogno di portare a casa un trofeo o qualcosa, perché sono stati anni assolutamente meravigliosi,
però senza vincere niente
profondo, secondo me rinnovamento profondo a fine stagione.
In Pallomeni è, diciamo, questo il momento dove dare valori, cioè addirittura c'è chi dice se non passa il turno fallimento Atalanta.
Oh,
esageriamo, insomma. Sono d'accordo con Enzo su tante cose, che sia stata una stagione non all'altezza delle aspettative di Gasperini, soprattutto, e anche del club, mettiamoci, i tifosi forse si aspettavano altro, un'Atalanta che potesse confermarsi o addirittura migliorarsi. Ma non è così facile nel calcio. Io credo che non sia un ciclo finito quello dell'Atalanta, si appresta a certificare un passaggio per una semifinale importante di una competizione europea, e poi sta lì, è vero che è in ritardo, però considerando che l'annata contrassegnata da tanti infortuni, da diversi problemi, e diciamo così, l'Atalanta se dovesse battere il Torino sarebbe quinta, sesta, perché gli scontri diretti a sfavore con la Roma attualmente, dico. Ha ragione Gasperini, aspettiamo il finale di questa stagione. Io credo che voglia ottenere il massimo sia in Europa che in campionato, perché questa è la mentalità di questa squadra, e credo che sia la mentalità di questo club, che non si vorrà sedere assolutamente, ma vorrà migliorare. Io non sono per la chiusura di un ciclo, anzi, se non ritocco un restyle di questa Atalanta che ha ambizioni, prospettive, bilanci solidi e persone competenti all'interno del club.
Quindi tu dici l'Europa per poi fare un restyling, no? Potrebbe essere il modo per poi fare...
L'Atalanta non è a fine ciclo, poi bisognerà vedere le motivazioni di alcuni giocatori.
Una precisazione solo: a fine ciclo dicevo di questo gruppo, ecco, non a fine ciclo dell'Atalanta. Sono d'accordo con te, arriva anche una proprietà più ricca che puoi mettere anche risorse. Cioè io tanti di questi giocatori li vedo ormai che non possono dare più nulla.
No, sei stato chiaro,
anche l'allenatore, guarda.
Certo. Addirittura
secondo me sì. Dopo tanti anni,
cioè pure cambieresti pure l'allenatore? Ma come, è lui che ha fondato tutto, tu eri...
Sì, ma cosa conta nel calcio? Conta la società, conta le idee, conta il saper lavorare.
No, ma qua c'è un connubio, proprio sono fatti l'uno per l'altro, dai.
Ma non lo so, dopo tanti anni, sono 5 anni. Ragazzi,
e ci sono matrimoni che vanno avanti una vita, dai.
Sì, ma soltanto pochissimo. Io non lo vedo più quel Gasperini dentro questo
non
progetto.
È per l'amore eterno.
No,
è cambiata la proprietà, bisogna vedere quali sono le indicazioni anche dei nuovi, che calcio vogliono fare.
Vediamo se Paolo Pacchioni è un po' più romantico, non so. Paolo,
vediamo.
Che dici?
Mica tanto.
Pure te, via. Via, pure tu. No,
considerate una cosa, Gasperini è un marito difficile, nel senso che è uno di quelli che ti fa crescere tanto, che consente alla società di andare al di là dei propri limiti, consente ai giocatori di vincere quello che magari non avrebbero vinto con altri allenatori, però è anche un tecnico che chiede tanto. Che chiede tanta applicazione, che chiede tanta fatica, e quindi è inevitabile che dopo un po' emerga questa stanchezza, un po' come con Arrigo Sacchi, che ti porta al top ma ti spreme, quindi dopo un po' non ne puoi più, e quindi dopo un po' è inevitabile che ci sia un po' di ricambio. Detto questo, io penso che Gasperini nello stralcio di dichiarazione che abbiamo sentito diceva: ci sono ancora tante partite importanti in questa stagione. Secondo me ce ne sono 4 importanti per l'Atalanta: il quarto di finale di stasera, le 2 semifinali e la finale, se l'Atalanta riuscirà come meriterebbe a giocare, perché a chiusura comunque di questo percorso faticoso ma esaltante sarebbe bello se restasse qualcosa in bacheca. L'Atalanta a Reggio Emilia contro Sassuolo ha giocato una brutta partita, io spero quasi che sia figlio di una scelta e non proprio di una condizione che non c'è, perché evidentemente guardando la classifica del campionato e guardando quanto poco manca al traguardo europeo, penso che insomma sia logico puntare tutto sull'Europa League e cercare di dare tutto in queste 4 partite, con le difficoltà che Enzo prima sottolineava, cioè col fatto che l'Atalanta in casa fa un po' più fatica, però insomma la gara d'andata ha fatto capire che l'Atalanta contro l'Ipsia se la può tranquillamente giocare.
Se la può giocare. Vi faccio una domanda, però mi dovete fare una scelta, visto che mi avete dato l'assist voi, ma di fronte, guardando in prospettiva l'Atalanta, se dovete fare una scelta, cambio i giocatori parecchi e quindi riparto, oppure cambio l'allenatore e invece mi tengo i giocatori e faccio qualche aggiustamento? Bucchioni.
Ma forse tutte e due. Io
tutte
parlavo
e due,
di giocatori.
Tu proprio.
Sì, ma ci sono. No,
ma mi fai spendere un sacco di soldi se io sono il presidente.
No,
cioè, fa una scelta.
Sono arrivato apposta. Questo
ho capito, però non è che mo buttano i soldi
nel
così.
Calcio, vai a vedere. Ma parlavamo della Juve, di Allegri dopo 5 anni. Ma il calcio è così. Se vai a vedere.
Vabbè, dai. Oggi allora tu cambi tutto. Aspetta, tu cambi tutto. In Pallomeni?
No, parecchio.
Ah, parecchio, vabbè, mi hai detto niente. Allenatore, giocatore, tu. Pallomeni, tu che fai?
Ma io se fossi in Gasperini continuerei, e se fossi nel club continuerei con Gasperini.
Tu continueresti con
Gasperini
tecnico.
Perché... E allora devi cambiare 10 giocatori.
Sì, voglio dire, cambiare qualcosa sicuramente, però adesso arriva il più bello, cioè il partner ricco, consistente, cioè la stampella finanziaria economica importante, che faccio? Adesso magari ci si prova e me ne vado?
Capito.
Meglio restare e poi vedere.
Pacchioni che fa?
Se Gasperini è intenzionato e motivato a partire con un nuovo ciclo, riparto da Gasperini cambiandogli un po' di giocatori, perché come avevo detto il logorio in alcuni elementi sta emergendo.
Certo, è evidente.
Vabbè, c'è qualche messaggio, no? Così poi passiamo alla Roma.
Sì, assolutamente, recuperiamo alcuni messaggi sull'Atalanta. Vai. Secondo voi il Sassuolo può essere l'Atalanta dei prossimi anni? Mi chiedono.
Vai, facciamo rispondere al volo. E l'altra?
E poi, per l'Atalanta si preannuncia una stagione fallimentare, per buona pace della stampa. Squadra in stile Udinese, verrà dimenticata breve senza aver vinto neanche una Coppa Italia.
C'hanno una simpatia per
l'Atalanta.
Guarda,
con l'Atalanta sempre
c'è
così.
Proprio io noto, non
ce
so,
ne
Pacchioni,
fosse uno.
Che anche, insomma, voi
ce ne fosse uno. Gasperini non è uno che attira simpatia.
Ho capito, però.
Adesso, se tu non sei un tifoso dell'Atalanta, è uno di quegli allenatori che guardi magari con ammirazione, ma non con simpatia. Poi quando Atalanta gioca i quarti di finale di Champions League e va un passo dalla semifinale, allora lo applaudi. Quando poi magari vedi che la stagione è andata un pochino al di sotto delle aspettative, ci sta che magari il tifoso insomma faccia venire i nodi al pettine.
A me invece dispiace che c'è questa concezione in Italia di una squadra che non è tra le blasonate, che non è una top squadra, perché questo
no,
dice,
ma l'Atalanta vanno sempre complimenti, Marco, questo è chiaro.
E invece io noto, ti devo dire, Paolo, non da parte tua, ti dico, però io noto, Paolo, che c'è sempre un qualcosa, cioè di antipatia che non riesco a capire molto spesso quando si parla dell'Atalanta. Dice, ma non ha vinto niente, è la prima cosa che ti dicono
i grandi esperti di calcio. Delle altre squadre italiane in questi ultimi 10 anni, a parte la Juve e l'Inter l'anno scorso, non è che ci siano state tante vittorie delle altre squadre italiane.
No, ma sono considerazioni banali quelle. Tre volte il Champions League l'Atalanta sono tre scudetti, come si dice, no? Tre trofei da portare, tre stagioni consecutive, quello rimane, non te lo cancella nessuno se ragioni in maniera razionale. Non c'è dubbio.
Stefano, tu che dici che
partite vedevamo negli anni scorsi, non andavamo sempre a vedere l'Atalanta per lo spettacolo che produceva.
Dieci anni fa
in
Serie B l'Atalanta, tanto per dirne uno.
No, negli ultimi anni, all'Atalanta non ce ne siamo persi una di partita. Chi ama il calcio non se lo può dimenticare, questo è lì consolidato.
In Pallomeni, poi voglio andare alla Roma, dai.
Ma di che parliamo? Di una squadra che è arrivata terza per due anni consecutivi, che sta facendo benissimo in Europa, lo ha fatto in Champions League, lo sta facendo adesso in Europa League. Di cosa parliamo? Cioè, non è l'Inter, il Milan, Juventus, club storici, blasonati, che hanno tradizione. L'Atalanta è una squadra di provincia, di una bellissima provincia, che si è messa all'attenzione generale facendo calcio a tutti i livelli, a grandi livelli. Con lo scouting, con la presidenza, inutile poi aggiungere altro, e con il lavoro di Gasperini, che sarà simpatico o antipatico, insomma, decidete voi, però è sicuramente un allenatore capace.
Non
è che si può negare questo.
Soltanto un'ultima cosa, al volissimo, sull'Atalanta, prima di andare alla Roma. L'Atalanta è stata sfortunata nella tempistica, cioè l'Atalanta è arrivata in questa stagione, che era la stagione in cui poteva giocarsi lo scudetto, perché è un campionato livellato
un po'
basso, dove tanti hanno buttato via tante occasioni,
è arrivata un po'
dove non c'è un padrone. L'Atalanta dell'anno scorso questo campionato lo può vincere.
Hai ragione. Qua sono d'accordo con Paolo. Qui sono d'accordo con Paolo, che è arrivata nella stagione forse poteva prendere, è arrivata sgonfia.
Sì.
Certo.
In campionato, e poi magari vince l'Europa League.
Ma
facciamo
anni, anche la Lazio, se non ci fosse stato il Covid, avrebbe potuto vincere.
C'è quell'attimo fuggente che sfugge.
Il momento è tutto.
Il momento è tutto nella vita.
Sì.
Bisogna cogliere,
che
non ci riesci, che passa lì, non ci riesci. Va bene, cara Eleonora, sentiamo un attimo al volo anche José Mourinho, perché pure qui si prepara l'ambientino. Vai un po'.
Io non ho visto nessun giocatore sotto tensione in nessuna delle tre partite che abbiamo giocato. La prima partita è una sconfitta storica per noi, come club, come professionisti. Abbiamo avuto un comportamento, per me, esemplare, di sapere perdere del modo come abbiamo perso e di avere tutta la dignità, tutto il fair play, tutto un comportamento, io direi, non normale, nel senso che di solito una persona reagisce di un modo negativo e noi abbiamo reagito con onore dentro di quella umiliazione di risultato. Dopo abbiamo giocato due partite in più, mai un problema, mai difficoltà per un arbitro, nessun problema. E quello che è successo giovedì scorso è una situazione completamente fuori di contesto. La partita è stata una partita normale e il fine della partita è stato un fine di partita normale. 45 minuti dopo la partita è stato tutto normale. E è un episodio brutto, però completamente isolato del contesto. E niente, e domani noi vogliamo giocare, e loro penso anch'io che vogliono giocare, e noi vogliamo andare in semifinale, e sicuramente loro vogliono andare in semifinale.
Certo.
E aspetto una grande partita con un vantaggio per noi, che è il vantaggio di avere un stadio nostro, con nostra gente.
64.000,
sì, tutto esaurito l'Olimpico per questo appuntamento, dove però il clima teso, ecco, iniziamo da, magari da questo, potrebbe invece favorire i norvegesi.
Stefano, io ho la sensazione, parto da te in pallone,
tu parti da lui, ma Stefano ieri
no, cioè adesso... io ho paura della trappola, cioè che la buttano un
ma
po'
io
loro,
ho paura delle fatine, va bene,
lo vedi, no, raccontiamogli questa cosa
delle fatine natale, delle...
di che?
Perché della dice che è un po' stregato questo, insomma.
No, io invece, Stefano, ho paura che la
molto poco il Bodo
che il Bodo la possa buttare un po' in cacciara, detta proprio così.
No, ma io penso che insomma Mourinho, che è esperto, che è un allenatore che ha vinto tanto, che questi palcoscenici li adora, no? 64.000 spettatori, anche se è una, diciamo, definita una coppetta per lui, la Conference League, qualcosa di, no? Però se la gioca e la vuole vincere alla grande, e sa che di fronte troverà una squadra fortunata e scorbutica. Però il vantaggio che avrà forse la Roma è che il Bodo giocherà a calcio, non farà barricate, e quindi questo può essere
un vantaggio, tu dici.
Per quanto riguarda la cosa ambientale, ha ragione, cioè il brutto episodio che c'è stato tra l'allenatore dei portieri e l'allenatore del Bodø/Glimt è da circoscrivere, è stato un brutto episodio che bisogna isolare dal contesto. Ma io non ho visto in tre sfide contro il Bodø/Glimt giocatori, ambiente surriscaldato, tipo di vendette, di rivendicazioni di sorta, insomma, non credo che ci sia questo clima clamoroso. Poi chiudo sottolineando una bella lettera dei tifosi del Bodø/Glimt, che l'hanno mandata insomma agli ultras della Roma, dicendo: siamo amici, insomma, durante il campo c'è chi vinca il migliore, però ci avete accolto bene nei ristoranti con il Chianti,
giusto,
eccetera eccetera, noi l'abbiamo accolto con gli stoccafissi, l'acqua vita, eccetera eccetera. Adesso finiamola lì, perché credo che sia questo il senso di questa sfida, che l'andata sul riscaldato, ma se due persone se le dicono e magari si scambiano anche una pista in faccia o non so quello che è successo, lui fa indagare, la squalifica di tutte e due, appunto, si ricomincia. Ma non è che dobbiamo aspettarci una caccia all'uomo oppure esasperare, anche perché non è che siamo in un periodo proprio dove
no, caccia all'uomo no, però io vado da Pacchioni un attimo, Paolo, ho la paura che giocando un po', perché sai, queste partite si giocano con un po' di mestiere, no? Comunque sono calciatori, magari li innervosiscono un pochettino la Roma, e la Roma è una squadra che potrebbe un po' innervosirsi, no? Che dite? Mi sbaglio? Potrebbe esserci questa come trappola? Ecco.
Il rischio c'è, però la Roma ha una bella assicurazione che si chiama José Mourinho, cioè uno che quanto ha esperienza a livello internazionale, quanto ha esperienza in partite con temperatura bollente, quanto ha esperienza anche nell'arte della provocazione, seppur sportiva, dell'avversario, insomma, è assolutamente maestro. Quindi ha fatto bene ieri l'allenatore della Roma a spostare il discorso sull'aspetto tecnico, non trasformare la gara in una corrida,
in una battaglia, certo.
In una partita di calcio, dove la Roma sa, come ha detto giustamente Stefano, che affronta un avversario scorbutico, perché comunque il Bodø/Glimt sicuramente non è un top club d'Europa, però comunque una squadra che giocarci contro è difficile. Peraltro è reduce da una lunga serie positiva. Loro hanno avuto la lunga pausa invernale che si sperava avesse un pochino annacquato il loro stato di forma. In realtà, quando abbiamo visto la gara d'andata, comunque c'è stata una squadra in salute di fronte alla Roma, quindi la Roma deve affrontare questa partita pensando al campo, sapendo di essere superiore, sapendo che basta poco, però comunque la partita va vinta,
non bisogna cadere nelle preoccupazioni.
Sì, però insomma, noi qua però
abbiamo magia.
Vabbè, ma qua c'è la magia allora dei centurioni, cioè loro parlavano dello stocafisso, sì, allora noi
la carbonara. Non perdono mai. Se, quando devono perdere non perdono, boh.
Enzo, tu che dici?
Ma dico, se va come deve andare nel senso calcistico, se, spogliamoci tutte le considerazioni giuste che hanno fatto i colleghi, il valore della Roma deve emergere, emergerà in una partita come questa. Ripeto, se non ci saranno condizionamenti, se non, che non credo, la Roma, queste situazioni sono, appartengono un po' alla Roma. Stasera la Roma non la deve buttare sull'adrenalina, su, non ha nessuna
deve stare calma e ragionare, deve, insomma,
deve giocare perché ha dei valori tecnici superiori, sono e quelli deve mettere in campo. Però in assoluto qualche comportamento della Roma, come ha detto Sabatini, non piace neanche a me, sinceramente, al di là del modo, le ragioni, non va enucleato quell'episodio lì, come dice Mourinho, e ce ne sono stati diversi, cioè, questo accendere e infiammare le partite, e viene molto spesso anche da lui, che ha adottato un comportamento diverso, molto più furbesco da quando è tornato in Italia. Prima faceva le robe, ci metteva la faccia, ora fa le robe e poi chiede scusa. Tutte queste robe, queste cose che danno adrenalina, che infiammano le situazioni, io ne ho viste diverse a Spezia e a Udine con l'Udinese, insomma, se è venuto fuori un dirigente scappato come Sabatini dire a lanciare questo allarme, qualcosa deve succedere in panchina. Ecco, stasera la Roma deve staccare, perché stasera c'è un comportamento di quel tipo lì,
per dirla un po' all'Allegri, calma calma, cioè, esatto. Capito, così, no? Va bene. Va bene.
Sì, parecchia calma.
Parecchia calma. E c'è qualche messaggio, li stiamo per salutare.
Sì, c'è questa domanda per tutti e tre da parte di Ema, Sestri Levante. Arrivati quasi alle semifinali, come giudicate la nuova Conference League? Secondo me è venuta fuori una competizione interessante che ha contribuito a rendere l'Europa League molto più avvincente.
Siete d'accordo? Proprio velocissimo, Pacchioni?
No, d'accordo, sì.
D'accordo, in Pallomeni?
Pensavo che fosse una cosa molto minore, diciamo così, che ci sono squadre da Europa League da ottavi di finale, poi in finale, cioè la finale di Conference League sarà una cosa tipo quarti di finale Europa League, però
dici interessante, male. Non male. Bucchioni, sei d'accordo?
Sì, sì, sono d'accordo, poi del resto una volta erano tre le coppe, siamo tornati
noi che siamo anziani siamo tornati un po' indietro nel tempo,
siamo tornati nel tempo della Coppa delle Coppe,
mitica Coppa delle Coppe. Quanto mi piaceva, e tra l'altro la prima l'ha vinta un'italiana e l'ultima l'ha vinta un'italiana, Coppa delle Coppe, c'è questa cosa. Pacchioni,
tra l'altro, Marco, io ero presente allo stadio di Birmingham, Lazio Maiorca, nel 1999, vittoria da Lazio 2-1, ultima partita della storia di Coppa delle Coppe. Comunque sì, la Conference League ha avuto una sua assoluta dignità, anche perché insomma ha tolto all'Europa League il ruolo di cenerentola delle coppe, no? Quindi ha dato un po' più di peso all'Europa League. Poi con il fatto che noi abbiamo avuto una squadra come la Roma, che comunque davanti in Conference, ci ha consentito di non ignorare questa coppa, e alla fine comunque dobbiamo purtroppo notare che vediamo nel campionato italiano certe partite talmente brutte che poi anche una partita di Conference League quasi quasi non ci sembra male.
Non ci sembra. Sentite, io vi saluto con questo e ditemi solo se è l'effetto italiano. Ieri 8.000 al Franchi all'allenamento della Fiorentina. Bucchioni, effetto italiano? Cioè, una roba pazzesca.
Sì. No, effetto italiano straordinario. Ha riportato il calcio a Firenze italiano. Credo che sia la sintesi di questo calcio spettacolo. 23 punti in più rispetto all'anno scorso.
Ah, qui ti omaggiamo. Senti che roba. Sai, questo è bellissimo.
Cantiamolo insieme un grande coro.
Quindi merito di italiano, Enzo. Ci vedi merito? Merito di italiano, vero?
No, ti dicevo prima, domenica a Napoli in campo c'erano 9 giocatori dell'anno scorso, una squadra che ha faticato a salvarsi. Quest'anno ha 23 punti in più in classifica. Quindi di chi sono i meriti? Di questo allenatore.
Gli hanno venduto il centravanti più forte.
E gli hanno venduto il centravanti più forte.
La media punti è salita del dopo Vlahovic, non è inferiore. Quindi capisci, questo ha portato idee, ha portato del lavoro.
Ma che bello, bell'effetto.
Io già l'anno scorso a Spezia, ho detto, mi ricorda, è un mix fra Sacchi e Conte. Lo Miscele viene fuori italiano.
Mamma mia, che roba. Chiedo a Pacchioni e in Pallomeni invece faccio questa domanda e vi saluto. Partendo proprio dalla Fiorentina, se togliamo i primi tre allenatori che sono lì a contendersi il titolo, se mi dovete fare un podio dal quarto posto in poi degli allenatori fino a questo punto della stagione, come lo fate, Stefano? Podio ai primi tre.
Italiano,
è in testa e credo che ha prenotato già la panchina d'oro della prossima stagione.
Italiano al primo, ok, italiano, poi?
E poi gli altri due?
Dionisi, sì. Così ne diciamo una testa, io dico Dionisi, uh-huh. Che comunque col Sassuolo sta facendo bene.
E poi il terzo mi manca? Togliendo i primi tre, abbiamo detto, che fate?
Tudor, insomma, non ha fatto male.
Vedi, Tudor.
Tudor. Ha fatto bene, sì.
Bucchioni, sei d'accordo? Tu fai il notaio, certifichi.
Tudor non era facile prendere quel Verona lì. Ha continuato il lavoro che era stato fatto da Juric. Secondo me ha anche migliorato in certi aspetti.
Bene.
Tudor, che era stato esonerato all'Udinese, fra l'altro, quando l'hanno preso, ma che allenatore vanno a prendere? Invece ha dimostrato di avere grandi qualità, di avere idee, di gestire bene il gruppo. Assolutamente d'accordo.
Va bene. È stato come sempre un piacere chiacchierare con voi. Vi voglio augurare un buon proseguimento. A presto. Un abbraccione a tutte e tre.
Anche a voi. Un abbraccio
a tutti.
Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, che bel trio, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto questo trio . E noi ci dobbiamo, siamo un duo, ci dobbiamo fermare.
Assolutamente.
Ci fermiamo? Sì,
andiamo
no?
Tra poco però,
arriva un altro trio.
Che trio.
E da dove ripartiamo?
Da dove ripartiamo?
Sai che qualcosa ci inventiamo. Qualcosa ci inventiamo.